fatto un lavoro così puntuale come quello appena presentato dalla professoressa Lampazzo.
Nel nostro gruppo di lavoro, che è stato uno dei più frequentati, anche se però non troppo regolarmente, c'è stato un certo avvicendamento nei vari componenti, abbiamo effettuato un'analisi più che altro sull'evoluzione del concetto di probabilità nella fisica. Se fosse meglio, grazie.
Chiuso.
Questa porta, Paolo, se chiudi la porta, cosa
se facciamo? Chiudi.
È troppo difficile. Intanto se ne sono andati poi ragazzi, tutto bene senza loro. Come già emerso in diverse relazioni in questi giorni, il concetto di probabilità in fisica non è entrato in maniera né indolore né semplice, nel senso che la fisica si è sviluppata in un contesto di un quadro di determinismo in cui proprio il concetto di probabilità era visto un po' come il diavolo, viene visto come il diavolo vede l'acqua santa. Quindi abbiamo esaminato come, attraverso alcuni autori significativi, partendo da una rassegna effettuata dallo storico che compianto Enrico Bellone, che ci ha dato un po' i riferimenti, come questo concetto si sia evoluto, partendo da Poincaré, passando poi per la termodinamica statistica e quindi leggendo alcune brevi parti di un testo di Enfest, alla fine esaminare l'opera filosofica, capisco che qualcuno riconsente questo cellulare per la filosofia, però è importante anche questo nell'ambito della fisica, mi ho visto, l'opera filosofica di Heisenberg, fisica e filosofia. Cerca di chiarire quale sia il ruolo della probabilità, il diverso ruolo che la probabilità ha assunto nell'ambito della meccanica quantistica. Allora, partiamo con una animazione, filmata. Non so se si sente. Mi sa che non si sente.
C'è da portare il mixer audio.
Facciamo una cosa.
Con un po' di fortuna lo sentiamo da qui.
Non è questo o le casse?
Sì, allora.
Se non è che non è questo le casse una volta.
Però il problema è che non sarà acceso, no, non sarà acceso
è
spento il mix in questa parte.
Okay.
Dovrei andare a rotta, certo, non so.
Ma dov'è il microfono? Perché chi è il microfono del tuo computer?
Sembra che
parlante.
Sembra di sì, questo è un po' strano.
Non si sente niente.
Vabbè, comunque, possiamo dire a bocce di fare un riassunto, che è quello che mi metà il filmato.
Di Woody Allen, è una storia simpatica di quello che fa un delitto e poi per puro caso appunto non viene scoperto, non vi racconto più. E niente, lì dice semplicemente a volte basta un niente per cambiare completamente la vita, la storia, quando la pallina batti sul nastro, salta su, se va di là vince la partita, se va di qua è tutto
questo. Ovviamente l'introduzione alla prima parte, cioè la parte del caos delle miste, praticamente. Succede tutto. Un po' di fortuna. Chiudiamo. Scusate. Allora, in un articolo di presentazione di un quaderno delle scienze, un quaderno di termodinamica, Enrico Bellone, al tempo era direttore, fa una bella presentazione, una bella ricostruzione storica dei vari processi logici e storici che hanno portato appunto all'ingresso con l'unità di via maggiore della probabilità nel campo della fisica, in particolare della termodinamica. Abbiamo esaminato e letto l'articolo anche come doveroso omaggio al compianto del professor Bellone, che ha partecipato anche a una scuola, almeno una scuola di storia della fisica, un paio di anni fa. E comunque ci è servito anche come appoggio, come introduzione, nella sua lucida trattazione, al ruolo che Poincaré ha avuto all'inizio del Novecento nel dare una dignità particolarmente chiara, cioè chiarire il ruolo appunto che la fisica e la probabilità nell'ambito delle scienze in generale e nella fisica in particolare. Quindi viene saltato il ruolo della termodinamica, è inutile qui andare a riprendere quanto sia stata importante la termodinamica nello sviluppo della fisica recente, anche la stessa meccanica quantistica, alla fine dei conti nasce da un problema puramente termodinamico, che è lo spettro del corpo nero. Cioè, il primo problema che mette davvero in crisi l'impostazione classica è appunto quell'analisi dello spettro del corpo nero. Poi appunto dagli altri che vengono scelti. Andiamo a Poincaré. Le tensioni di Poincaré sono state riassunte essenzialmente in due testi principali: la scienza e l'ipotesi e scienza e metodo. Noi abbiamo letto le parti relative al caso e al ruolo della probabilità della fisica in entrambi i due volumi. Qui ho riportato una serie citazioni celebri di Poincaré che rendono molto bene la sua visione del ruolo della probabilità nell'ambito della fisica e delle scienze in generale. E allora, prima, i fatti previsti non possono che essere probabili, per quanto una previsione possa apparirci solidamente fondata, non siamo mai assolutamente certi che l'esperienza non la smentirà, ma la probabilità è spesso sufficientemente ampia perché noi possiamo praticamente contentarci. Questa idea è rafforzata dalla seconda affermazione, il cui contenuto è abbastanza forte, in quanto capovolge il ruolo della fattualità e del determinismo, nel senso che dà agli eventi casuali, agli eventi complessi in qualche maniera aleatori, e alla probabilità che è necessaria, ai metodi di probabilità che è necessario applicare a questi eventi, e il ruolo, un ruolo di è una capacità di spiegazione superiore a quella che sarebbe concessa dal metodo e dalla visione dell'analista della natura. Infatti, mi chiederei per i fenomeni che stanno per verificarsi. Se per disgrazia conoscessi le leggi di questi fenomeni, non sarei in grado di farlo, se non attraverso di calcoli inestricabili, e dovrei rinunciare a risponderti. Ma siccome ho la fortuna di ignorarle, vi risponderò immediatamente. E quel che è più straordinario è che la mia risposta sarà corretta.
Scusate,
saluto tutti e grazie.
Ciao,
grazie Messina.
Ciao, ciao.
Ciao, alla prossima.
Ciao.
Alla
prossima. Ciao.
Un altro punto di vista interessante, qui siamo passati all'alto di Vincenzo Mendolo, portato avanti da qualche tempo, è il ruolo che occupano i sistemi instabili, o comunque quei sistemi che presentano una dipendenza sensibile alle condizioni iniziali, quello che lui chiama un altro, un secondo livello, se non ricordo male, di casualità. Quando anche le leggi naturali, adesso per noi più segreti, potremo conoscere lo stato iniziale soltanto approssimativamente. Se ciò ci permette di conoscere lo stato successivo con la stessa approssimazione, non abbiamo bisogno d'altro e diremo che il fenomeno è stato previsto, che esistono leggi che lo creano. Ma non sempre è così. Può succedere che piccole differenze nelle condizioni iniziali generano grandi differenze, differenze grandissime nei fenomeni finali. Un piccolo errore sulle prime genererebbe allora un errore enorme su questi ultimi. La previsione diventa impossibile, siamo di fronte al fenomeno fortuito. Gli esempi che porta sono quelli un po' più banali, come un cono messo in equilibrio sulla punta, che sicuramente cadrà, ma non sappiamo da quale parte cadrà. Basterà una piccolissima variazione di condizioni esterne per fare cambiare direzione di caduta. Un esempio un po' meno banale, ma comunque abbastanza ovvio, quanto alla metodologia, come un uragano, da cui il cui percorso e le cui distruzioni dipendono da eventi estremamente minuti e pertanto sostanzialmente ne rendono imprevedibile l'evoluzione. La casualità di Poincaré in ogni caso è di natura epistemica, cioè legata all'ignoranza che noi come osservatori finiti e limitati possiamo avere secondo le leggi sicuramente delle condizioni iniziali del movimento stesso. In questo contesto Poincaré non è dissimile dalla base, e peraltro in una forma un po' diversa lo decide, affermando sostanzialmente che se esistesse un essere onnisciente per quel che riguarda la legge di natura e capace di conoscere ogni dettaglio delle condizioni attuali dell'universo, allora per questo essere perfetto il caso non esisterebbe neppure. Quindi abbiamo questo incipit, a questo incipit segue uno sviluppo fattivo e molto importante di quella parte di termodinamica che è più legata alla probabilità, ovvero alla meccanica statistica. Non è stato uno sviluppo né piano né lineare e non è stato neppure esempio della difficoltà e da problematiche concettuali molto gravi. In effetti questo determinante che noi abbiamo cercato nel pochissimo tempo che abbiamo avuto a disposizione, abbiamo fatto più alto dei flash, la lettura di un testo classico che in realtà è una raccolta di articoli sui fondamenti della meccanica statistica di Ehrenfest, di Paul Italiano Ehrenfest.
Vediamo, perché sarebbe necessario ben più del tempo che a disposizione,
qualche flash riguardo i punti critici evidenziati da Ehrenfest nella sua trattazione. Allora, innanzitutto è fondamentale per quel che riguarda una formulazione probabilistica della meccanica è la distinzione di eventi graph-eventi e equiprobabili. Ci si rifà sempre a un contesto tutto sommato al problema che aveva fatto Cento Brigali all'inizio di queste nostre chiacchierate. Ovvero c'è un problema di assegnazione di probabilità. La cosa in modo più semplice è fare riferimento alla probabilità classica e all'equiprobabilità a priori. Però se questo va bene in matematica e in fisica non si può dare per scontato che questa equiprobabilità valga. Per cui è necessario in qualche maniera effettuare un'analisi basata essenzialmente su simmetrie fondamentali che consente di affermare se
i vari fenomeni, i vari casi che si stanno considerando, i vari casi elementari, siano effettivamente sullo stesso piano, like e like, mentre altri non sono di questo tipo. Successivamente, per portare avanti in maniera sensata la teoria cinetica, bisogna fare altre assunzioni semplificatrici. Una molto molto usata è il cosiddetto Stoss-Stahl-Ansatz, cioè ipotesi sul numero di collisioni, che essenzialmente è apparentemente molto ragionevole, così tanto ragionevole che non ne fu riconosciuto il carattere di ipotesi fino neanche da Clausius o da altri grandi studiosi, fin tanto che non ci si imbatté in gravi problematiche di cui farò cenno adesso, che sono stati peraltro accennati anche in qualche seminario del giornale precedente. Bene, con lo stesso Stahl-Ansatz essenzialmente Boltzmann, subito dopo la formulazione di Maxwell, la presentazione di Maxwell della sua distribuzione di probabilità, formula il teorema Hank, che consente anche di trattare in qualche maniera fenomeni fuori equilibrio. Il che è un problema. Perché è un problema? Perché apparentemente la trattazione di Boltzmann è puramente meccanica, ma la meccanica è perfettamente reversibile. Eppure il teorema Hank rende conto dell'irreversibilità dei fenomeni termodinamici. Questo fatto non sfuggì agli studiosi del tempo e quindi diede luogo a un periodo di vivaci polemiche di anche corrette critiche al lavoro iniziale di Boltzmann. Quindi c'è stato un decennio in cui poi sono stati tentativi di Boltzmann di raffinare via via la sua formulazione teorica in maniera tale da cercare di controbattere questa argomentazione. Tra queste, le due obiezioni fondamentali sono Lubbock-Reinwald di Loschmidt, ovvero l'obiezione legata sull'inversione temporale, in base al quale cosa accade? I fenomeni meccanici sono invarianti per time reversal. La funzione H di Boltzmann è calcolabile in termini puramente meccanici. Problema: il teorema H prevede che la funzione H di un processo nell'evoluzione del sistema debba diminuire costantemente. Ma se il sistema è reversibile, allora se un processo è dinamicamente possibile, dovrebbe essere possibile anche sul processo opposto, il che comporterebbe invece un aumento del valore della funzione H. Di fatto, a questa obiezione poi Boltzmann portò avanti una serie di argomentazioni piuttosto complesse e neanche chiarissime dal mio punto di vista, che sono ricordate sul testo di Hermes, che danno luogo a un comportamento estremamente discontinuo e patologico di questa funzione H, che localmente diminuisce sia per eventi successivi e precedenti, ma globalmente diminuisce andando dal presente al futuro. L'altro argomento critico è basato sul teorema dimostrato ironicamente dallo stesso Poincaré, che è il teorema di ricorrenza, in base al quale se abbiamo un sistema che occupa una regione limitata di spazio, di particelle, dopo un tempo sufficientemente lungo questo sistema si troverà ad occupare lo stesso stato, uno stato molto simile quantomeno, di quello di partenza, il teorema di ricorrenza. Questo teorema di ricorrenza, ripreso da Ernst Zermelo, ha dato luogo al cosiddetto Dieter Reinhardt, appunto obiezione basata sul teorema di ricorrenza, perché questo è un problema abbastanza chiaro: se il sistema alla fine torna allo stato di partenza, non si riesce a capire come faccia in questo processo la funzione H a diminuire. Altre problematiche che non sono state subito individuate, ma che comunque hanno creato notevoli problemi nello sviluppo teorico, quantomeno nella credibilità dei fondamenti della meccanica statistica, soprattutto nella parte della cinetica, è stata la problematica introduzione, fornendo riferimento ai cosiddetti moti ergodici o quasi ergodici. Un moto ergodico è un moto in cui il sistema evolve andando a attraversare tutti i possibili stati che competono all'energia del sistema stesso. Quindi ogni stato che è compatibile con l'energia totale del sistema durante un modo ergodico dovrebbe essere assunto in un dato istante di tempo dal sistema. Sì, si rese conto che era un'ipotesi un po' eccessiva, in questo contesto esisterebbe un'unica vettoria in fase con ogni valore di energia a dispetto delle condizioni iniziali del sistema. Le condizioni iniziali esisterebbero soltanto l'istante iniziale del modo e basta nella vettoria. Sì, pensò di migliorare le cose utilizzando un'ipotesi quasi ergodica, cioè accontentandosi che la traiettoria in fase passasse arbitrariamente vicino a ogni punto dello spazio delle fasi corrispondente alla energia. Di fatto però nessuno è stato mai capace di introdurre un solo esempio di modo che fosse almeno quasi ergodico. Per cui questo è un vero problema, perché la rotazione di Maxwell della teoria cinetica e anche quella di Boltzmann facevano esplicito riferimento a questo teorema per il calcolo delle medie e quindi per il calcolo delle funzioni di stato. Si è uscito fuori da un passo soltanto grazie a Gibbs, che diede una formulazione svincolata dai tagli meccanici del mondo, non basata più su medie temporali, ma basata su medie su campi insieme, le cosiddette medie pensate. Passando alla parte finale, ad Eisenhower, vediamo anche qua di dare qualche flash su come Eisenhower vede la probabilità nell'ambito, l'evoluzione della probabilità nell'ambito della meccanica quantistica. Dunque, innanzitutto il passaggio dal mondo del possibile al mondo del reale avviene durante l'atto dell'osservazione. E in particolare Eisenberg, questa poi è la fine di conto interpretazione Copenhagen, nega qualunque valore, qualunque possibilità, qualunque significato a ogni tentativo di descrizione di ciò che avviene fra l'osservazione e la successiva. Cioè noi possiamo descrivere soltanto lo stato attuale del sistema legato al processo di osservazione, non possiamo descrivere ciò che avviene, quanto meno lo possiamo descrivere classicamente, non possiamo descrivere soltanto matematicamente in termini di evoluzioni, di funzioni di stato, di funzioni di probabilità, ciò che accade tra una situazione iniziale e una situazione finale. La descrizione si applica all'atto fisico e non a quello psichico dell'osservazione, cioè noi possiamo descrivere quello che vediamo effettivamente, non quello che ci immaginiamo accada tra osservazione e successiva. Il passaggio del possibile al reale avviene solo nell'atto dell'interazione necessaria del processo di misurazione, senza che però sia necessaria una presa di coscienza da parte dell'osservatore. Cioè, secondo Eisenberg, questo passaggio, l'attualizzazione, il passaggio dall'ipotetico al reale, dal possibile al reale, dalla potenza, come qualche tardi in avanti allo stesso termine, allo stesso Eisenberg, all'atto, mi spiace l'atto se n'è andato, altrimenti avrebbe avuto un momento di gioia sentendo questi termini, avviene nell'interazione, a prescindere che noi prendiamo coscienza o meno dell'interazione stessa. Cioè lo strumento già realizza questo passaggio. Questo è un punto che però potrebbe essere stato oggetto di video successivo. Però, punto importante, la descrizione matematica dello stato cambia effettivamente solo quando, non nell'atto della misurazione, ma solo quando prendiamo coscienza dell'atto della misurazione stessa, dell'interazione stessa. È in questo momento che la funzione, che sia il cosiddetto collasso della funzione d'onda. Cioè il collasso della funzione d'onda non avviene nell'interazione, ma soltanto nella presa d'atto, nella registrazione mentale di questo processo di misurazione. Questo questo fa comprendere che la funzione d'onda non è banalmente ontologicamente reale, cioè non ha una sua essenza in sé, come vorrebbe ad esempio Bohm. Qua nel testo di Asimov era più pratica una critica alle posizioni di Bohm a tal riguardo, dentro di Bohm che hanno formulato una teoria alternativa abbastanza superiore, nascosto un'interpretazione alternativa, una teoria, una formulazione alternativa stessa della meccanica quantistica basata più che altro sulle funzioni d'onda intese come enti reali, quindi come onde di loro stesse, ma rappresentanti un processo reale che nella sua estremizzazione, nella sua attualizzazione, poi avete visto un paio di giorni fa nella relazione di Ezio Bruno, sfocia nel cercare di dare un pieno realismo alla stessa nell'interpretazione a molti punti. Quindi invece quello deve essere. Secondo Eisenberg, la funzione dell'orbita combina insieme elementi oggettivi e soggettivi, contiene informazioni sulle possibilità, potenze in filosofia aristotelica, affermazioni completamente oggettive, queste, e affermazioni sulla nostra conoscenza del sistema, che sono invece di natura soggettiva. Quindi in questo mixing si spiega, ad esempio, ciò che ha creato, che continua a creare in taluni, in un po' di sgomento, ovvero il collasso della funzione d'onda. Perché c'è stata una critica fatta anche da Ravelli, se non sbaglio, dai grandi Ravelli, che hanno avuto dei problemi, che hanno evidenziato come particolarmente problematico il processo di misurazione, che è l'atto che di fatto non viene descritto come un processo fisico nella meccanica quantistica, anche perché il processo di collasso dell'onda non è un processo che si può descrivere in termini di evoluzione. Questi problemi vengono un po' limitati, vengono mitigati da questo punto di vista. Cioè, se noi riteniamo che la funzione d'onda in realtà descrive la conoscenza che noi abbiamo del sistema, allora le sue variazioni discontinue non sono sorprendenti, nascono dal fatto che nel momento in cui noi acquisiamo un'informazione, effettivamente non è un processo continuo di acquisizione di informazioni. Una cosa la sappiamo o non la sappiamo, non la sappiamo poco, un pochettino sì, un pochettino no, certo magari i nostri studenti dal conto vogliono farci vedere questo o questo, è un altro discorso. Quindi è molto importante rendersi conto che l'oggetto deve entrare in contatto con la parola di misurazione prima o almeno al momento dell'osservazione. Quindi, da dove nasce questa seconda parte, ho avuto modo di metterla un po' meglio, questa seconda parte è legata alla discussione dell'indeterminazione. Eisenberg, come sapete, è stato lo scopritore delle relazioni di determinazione che portano il suo nome. Ma questa indeterminazione, questa limitazione a priori circa le nostre possibilità di conoscere lo stato del sistema, da dove nasce? Nascono dal fatto appunto che il processo di misura non è un processo come si vuole in meccanica classica, in cui è possibile effettuare una piena separazione fra sistema misurato e sistema di misurazione. In realtà sistema misurato e sistema di misurazione formano un tutt'uno e il processo di misurazione porta necessariamente un'interazione, altrimenti non si sarebbe completo. E questo è un problema, perché se noi andiamo a misurare un sistema microscopico, l'apparato di misurazione, affinché sia accessibile a noi, deve essere necessariamente macroscopico e quindi complesso. Complesso, enormemente più complesso del sistema che andiamo a misurare. E secondo Eisenberg, questa complessità si rispecchia e dà luogo a un'incertezza nella struttura microscopica di ciò che andiamo a osservare, che non è altro che il riflesso della complessità della struttura microscopica del sistema di misurazione. Pertanto possiamo affermare che con Heisenberg c'è un passaggio fondamentale dal punto di vista logico. Si passa dalla casualità epistemica, epistemologica, preferite, di Poincaré, a una casualità di tipo ontologico, cioè tornato dalla stessa alla natura delle cose e al processo di conoscenza.
Ok, questo è quello che abbiamo fatto.
Qui ci sono le differenti culturali, ci avremmo voluto avere del tempo per leggere gli articoli estratti dal volume delle scienze che sono davvero illuminanti per capire come sia possibile conciliare il determinismo microscopico con l'irreversibilità e l'apparente imprevedibilità dei fenomeni macroscopici. Delle discussioni molto interessanti sul secondo principio, che sui paradossi, sulla risoluzione dei paradossi associati al cosiddetto diavoletto di Maxwell, anche di questo l'altro se ne è parlato. La freccia del tempo è anche molto importante. È interessante anche l'articolo di Acevedo sul modo premiale del potenziale, che mente fa vedere poco il fatto di ieri Mussardo, come sempre quella straordinaria capacità che ha la matematica di dare nuove interpretazioni ai fenomeni fisici. Io davvero in realtà è meno simmetrica, c'è come grande capacità che ha la fisica di computare e dare un nuovo significato ai fenomeni matematici. Però questo è un punto di vista più o meno equivalente. Vabbè, tutti questi testi saranno poi messi a disposizione di tutti, perché poi passerò le varie, sperando che nessuno mi incidi per la violazione del diritto d'autore per copie illegali, nel materiale del tempo stesso.